discorso sugli indicatori di benessere si collega ovviamente alla necessità di andare oltre alla sola ricerca del profitto. Come può la finanza essere sostenibile?
Personalmente non credo un'idea di decrescita in cui tutti siamo felici se smettiamo di crescere. Il sistema capitalistico si basa sulla crescita, il punto fondamentale è come misuriamo la crescita e in particolare la distinzione fra crescita e sviluppo. Ora, fino adesso si è misurato la crescita come il PIL, ci sono diversi studi, una letteratura crescente su come andare oltre il PIL, perché il PIL non riesce a misurare cose che influenzano il nostro benessere, mentre ad esempio spesso abbiamo una crescita del PIL che fa male al nostro benessere. Quindi anche nel caso del se noi utilizziamo come indicatore il PIL, la crescita che dovremmo avere dovrebbe essere una crescita come minimo sostenibile e inclusiva, cioè dovrebbe essere una crescita che ci porterà a zero emissioni entro il 2050, quindi la sostenibilità ambientale, e deve essere inclusiva, cioè deve portare a una riduzione degli attuali livelli di disuguaglianza. Ora, in questo contesto, la ricerca esasperata dei profitti di breve termine non aiuta, come hanno riconosciuto le stesse grandi corporation americane qualche mese fa. Cioè l'obiettivo dei manager non deve essere solo la massimizzazione di breve termine dei corsi azionari, perché può portare a scelte molto miopi, ad esempio il riacquisto di azioni proprie, che possono compromettere le sorti della stessa impresa. Quindi per la stessa impresa può essere spesso utile sacrificare profitti immediati per investire in innovazione o per migliorare i rapporti con i propri dipendenti, fornitori, clienti e il settore pubblico in generale. E quindi, partendo da questo, la finanza può avere un ruolo importante per avere una crescita sostenibile e inclusiva. Uno, appunto, riorientando gli obiettivi, quindi invece della massimizzazione dei profitti di breve periodo, si cerca di massimizzare il valore dell'impresa nel lungo periodo e quindi una direzione, ad esempio, verso un'impresa per esempio verde compatibile con i development goal delle Nazioni Unite, non per finta ma veramente. Dall'altro, la finanza, in particolare la finanza sostenibile, la finanza verde, può aiutare questa transizione. Quindi sto pensando a politiche come i bond verdi emessi dalle imprese per appunto arrivare a imprese a zero emissioni, allo stesso tempo il sostegno che le banche centrali possono dare a questo tipo di politiche con quantitative easing verde e via dicendo. Qualcosa si sta già muovendo nel mondo della finanza, ad esempio se uno considera i discorsi del CEO di BlackRock e via dicendo, questo processo va accelerato.
Ecco, lei ha citato i Development Goal, che sono 17 obiettivi, ricordiamo, di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, firmati da tutti gli Stati membri e scritti nella famosa Agenda 2030. Questi obiettivi al 2030 e un po' per la verità al 2020 toccano la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, sociale e istituzionale e, come sappiamo, intrecciano moltissimi temi. La domanda quindi è: vista la sua eterogeneità, può l'Agenda 2030 fungere da bussola per le politiche future?
Sì, però appunto come dicevi tu, dato che ci sono molti obiettivi molto eterogenei, bisogna iniziare da qualche parte e bisogna considerare gli obiettivi che sono stringenti per la stessa sopravvivenza delle nostre economie e dell'umanità. Esempio, noi dobbiamo fare di tutto per andare a zero emissioni, crescere a zero emissioni entro il 2050, perché se non azzeriamo le emissioni di gas serra entro il 2050, si arriverà al 2100 in cui la temperatura aumenterà più dei famosi 2 gradi stabiliti con la conferenza COP21 di Parigi, e le conseguenze per l'economia ma anche per l'umanità potrebbero essere catastrofiche. Si sta parlando di estinzioni di massa, e quindi diciamo si può iniziare partendo da questi obiettivi di sviluppo sostenibile, prendere quelli che hanno una rilevanza appunto maggiore per la sopravvivenza dell'umanità e cercare di implementarli in maniera facile. Per esempio, una cosa cosa che si può fare inizialmente, almeno a costo zero per i governi, è fissare dei limiti. Esempio, impedire l'utilizzo dei motori a scoppio oltre l'anno 2030 o 2035, come hanno già fatto alcuni paesi. Fissare per legge, con una legge del nostro Parlamento, l'obiettivo di zero emissioni per il 2050. In questo modo, mentre si cerca di raffinare i diversi indicatori oltre al PIL, anche avendo un PIL, la politica economica può dare una direzione di sviluppo che sia compatibile con gli obiettivi di sviluppo SDG dell'ONU.
Quindi cosa pensano gli esperti sulle priorità da dare alle politiche future? Molto interessante è che il World Economic Forum, nel suo rapporto annuale sui rischi che corre l'umanità, colloca tra i rischi più probabili e più impattanti proprio quelli legati a clima e ambiente. Nel rapporto si può leggere che i rischi più rilevanti riguardano il fallimento di azioni climatiche, eventi meteo estremi, perdita di biodiversità, disastri naturali, crisi idriche e disastri ambientali causati dall'uomo. Il Centro per la Resilienza di Stoccolma, inoltre, ha effettivamente gerarchizzato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ponendo alla base di una torta immaginaria proprio gli obiettivi a carattere ambientale, come i cambiamenti climatici o l'uso dell'acqua dolce. Sopra di essi, quelli a sfondo sociale, e ancora sopra quelli economici, come una ciliegina sulla torta. Significa semplicemente che il benessere sociale ed economico dipendono dalla stabilità degli ecosistemi naturali, e senza questa stabilità non è possibile realizzarli.